Allora, 105.250 sempre su Radio Blackout, questo è sempre Liberation Front, e direi che è giunta l'ora di iniziare con l'argomento principale di oggi, che sarà andare ad affrontare qual è la situazione della produzione di olio da palma in Sierra Leone specificatamente. Come sapete, questo tipo di prodotto viene oramai richiesto in tantissime zone del mondo, si produce specialmente nel sud-est asiatico, però c'è una parte dell'Africa come la Sierra Leone in cui si può coltivare ed effettivamente tradizionalmente viene coltivato dalla popolazione locale per consumo e commercio interno, ma recentemente diciamo c'è stato un fenomeno di land grabbing enorme in questo campo, proprio per venire incontro a questa richiesta sempre più crescente di olio. Un land grabbing, come sappiamo, appunto un'appropriazione dei terreni contadini da parte di grandi multinazionali estere per appunto produrre olio di palma in seguito diciamo all'instaurazione di monoculture enormi di questa pianta. Come in molti di questi casi, ovvero i casi in cui diciamo le grandi multinazionali europee o statunitensi, australiane e così via, insomma delle grandi potenze mettono mano su territori estremamente poveri del resto del mondo, lo fanno con prepotenza, lo fanno con diciamo aiutandosi tra virgolette con metodi di corruzione e di minacce verso chi si oppone verso i loro progetti, e quindi insomma andiamo un po' a descrivere qual è la situazione in Sierra Leone. Come sapete, questo stato è uno tra i più poveri al mondo, è stato dilaniato da una guerra civile durante gli anni 90 che insomma ha ostacolato il suo processo di indebitamento estero con le potenze europee, sostanzialmente mentre tutti gli altri stati tra virgolette decolonizzati, ma lo sappiamo questa colonizzazione non è mai finita, è semplicemente cambiata di forma, appunto mentre gli altri paesi cercavano di indebitarsi o comunque farsi belli di fronte alle potenze europee per poter ricevere dei finanziamenti o instaurare dei commerci con loro, la Sierra Leone insomma arriva decisamente in ritardo su questo treno, perché appunto è testimone di una forte e sanguinosa guerra civile. Allora, per cercare di come si dice riguadagnare il tempo perduto, si lancia in questo commercio con gli investitori stranieri per cercare di vendere le proprie terre, come vedremo, ad alcune delle grandi aziende soprattutto dei paesi nord europei, e in questo caso senza minimamente come dire pensare a tutelare anche le economie locali, come d'altronde succede spesso. Ed è così che già nel 2011 la compagnia Socfin, che vedremo appunto chi è, da dove viene, che cosa fa in giro per il mondo, comunque questa compagnia ha firmato un patto di ben 50 anni, tra l'altro prorogabile per altri 25, con le autorità della Sierra Leone per poter utilizzare la terra di questo paese. Chiaramente la terra diciamo promessa in questi accordi non era così un piccolo fazzoletto, ma stiamo parlando di insomma migliaia di ettari di monocultura destinati alla monocultura di olio di palma. Come vedremo andando a leggere alcuni estratti da un articolo recente che parla proprio di questa situazione, alcune fette della popolazione locale hanno accettato anche abbastanza di buon di buon grado questa entrata così abbastanza prepotente a gamba tesa della compagnia in questione, solo per il fatto che portava alcuni posti di lavoro, ma come vedremo molto precari, molti temporanei, e anche per insomma alcune sovvenzioni che sono state fatte a chi la terra la dava senza opporsi troppo, mentre un'altra larga fetta della popolazione è assolutamente contraria a questo tipo di land grabbing. E ha riuscito ad unirsi in alcune associazioni che portano avanti delle denunce anche diciamo istituzionali verso l'azienda, verso le autorità locali, denunciandone appunto le varie forme di corruzione, di violenza verso gli oppositori, di irregolarità nei contratti che vengono stipulati e così via. Per non parlare poi dello sfruttamento lavorativo nelle piantagioni stesse. Siamo situati in questo momento nella regione dello San Malen in Sierra Leone, in cui appunto questa società Socfin ha deciso di investire i propri capitali. Ma questa società, che appunto Socfin sta per Società Finanziaria del Caucciù, che ha una sede a Lussemburgo, però tutti i vari uffici sparsi per il Nord Europa, anche in Francia, eccetera, gestisce in giro per il mondo, soprattutto in Africa e in Asia, ben 200.000 ettari di piantagioni, soprattutto di palma da olio e alberi della gomma, come dice il nome stesso. È definita molto spesso sotto i riflettori anche delle organizzazioni umanitarie internazionali per il fatto di aver portato in questi territori diversi insomma conflitti territoriali, aver abusato e violentato diverse donne, attaccato le foreste ovviamente perché insomma è quello che fanno, per portare la monocultura ovunque vadano, inquinato fiumi, promesso compensazioni o altri vantaggi che poi non sono stati assolutamente forniti, e aver sfruttato la manodopera il più possibile e così via. E questa azienda, la cui diciamo il più grande investitore, il più grande azionista è la Bolloré, è famosa soprattutto in Francia perché contro la Bolloré ci sono state tantissime manifestazioni e contestazioni proprio riguardo a queste tematiche, quindi alla devastazione dei territori, al land grabbing, allo sfruttamento. La cosa assurda, ma per chi insomma mastica un po' di queste dinamiche neanche troppo, è che la Socfin si sta cercando di vendere con una tecnica formidabile di greenwashing come l'azienda responsabile verso la terra e verso le popolazioni locali in cui si va a insediare, in cui va a mettere i propri stabilimenti, cercando di così proporre un'immagine positiva di se stessa attraverso l'implementazione di veicoli elettrici o adozione di protocolli, codici ambientali e così via, insomma lo sappiamo, la solita faccia verde e pulita che si cercano di costruire, cucire addosso le aziende che hanno la coda di paglia a dir poco. come sempre l'invito è quello di non cadere in questo tranello, in questi inganni in cui queste aziende cercano di trascinarci, ma continuare a mantenere una visione critica e effettivamente oggettiva di quello che succede, di quello che fanno nella loro quotidianità, e non stare a guardare solo quante macchine elettriche producono all'anno, quanta impronta ambientale hanno secondo i loro standard, secondo i loro studi soprattutto, perché chiaramente sono tutte autocertificazioni. Per capire un po' come è andata, soprattutto a partire dalle voci, dalle testimonianze di chi in Sierra Leone si è vissuto questo land grabbing, queste appropriazioni violente con la forza delle proprie terreni in cui, da cui insomma ci si garantiva la sussistenza, andiamo appunto a leggere dei brevi estratti dall'articolo They Took It Over by Force, Corruption and Palm Oil in Sierra Leone, che è uscito su mongabay.com. Giusto perché, insomma, invece che descrivere così in maniera esterna le condizioni a cui sono sottoposti questi contadini, queste persone che vivono sul territorio, era interessante vedere le dinamiche con i loro occhi. E queste interviste, questi studi sono sicuramente appropriati per farlo. Il giorno in cui sono arrivati, Margaret Fascia era nel suo giardino di alberi di cacao, piante di ananas, palme, felci e manioca. Come la maggior parte dei giorni della settimana, lei stava lavorando nella piantagione che sfama la sua famiglia. Ma aveva paura. Le erano arrivate voci che una compagnia straniera avrebbe messo le mani sulla sua terra. E quando arrivarono, arrivarono con un bulldozer. Mi sono messa di fronte alla macchina, disse Fascia. Pip, 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 ho fatto il bulldozer mentre arrivava proprio davanti al mio piede. Io non mi sono mossa. Così si sono fermati lì. Non hanno toccato le mie palme. Fascia è una donna sulla cinquantina, che è un'eccezione nel territorio del San Malen, nella provincia meridionale della Sierra Leone, perché, al contrario della maggior parte delle persone qui, lei ancora possiede degli acri di terra. La maggior parte degli altri hanno dato via le proprie terre volontariamente o le hanno perse nel 2011, quando la SOCFIN, società finanziaria del caucciù, è arrivata nella provincia per stabilirvi una grande piantagione di olio di palma. Never running dry. Down below the line of trees, there's a place where old friends meet. River rocks so sweet. Never running dry. Quindi, come possiamo notare, l'arrivo di questa compagnia è stato decisamente prepotente, si sono fatti trovare sul territorio direttamente armati di bulldozer e anche forze di polizia varie. In generale questo tipo di operazione è stata denunciata come illecita più e più volte da parte di diversi esponenti di movimenti che si oppongono a questo land grabbing, e in generale quando la compagnia è arrivata già si capiva che sarebbe andato storto anche dal punto di vista burocratico questo insediamento, perché la terra su cui si dovevano insediare è stata divisa in lotti decisamente arbitrari dal punto di vista della metratura, e lotti che non corrispondevano minimamente alla tradizionale ripartizione che vigeva fino a quel momento, che divideva la terra in diverse proprietà. Infatti la divisione dei terreni tradizionale, diciamo, dava a diverse persone il diritto di proprietà su quelle terre, ma lo faceva con dei canoni che non sono sicuramente quelli così occidentali, scientifici, fiscali come siamo abituati a concepirli, ma erano propri di una cultura locale tradizionale che ha una storia totalmente diversa dai paesi dell'Occidente, questo è chiaro, e quindi per noi può anche sembrare un tipo di modalità un po' caotica, un po' poco trasparente. Ad esempio alcuni terreni erano suddivisi da, non so, come si chiamano, rami di albero o cose del genere. A noi magari fanno sorridere, però questo tipo di divisione era assolutamente propria di una cultura che abitava il territorio da tanto tanto più tempo di sicuramente quanto è arrivata la Socfin, e funzionava benissimo per la cultura locale, perché se ha funzionato fino a quel momento lì, evidentemente era un metodo di misura assolutamente trasparente e leggibile per gli abitanti del luogo. Invece quello che ha fatto la compagnia Socfin è stato quello di insediarsi non tenendo conto di queste divisioni culturali tradizionali delle proprietà, ma imponendo un po' una sua visione sui lotti da conquistare, diciamo, da possedere, mescolando le carte e così confondendo anche gli stessi contadini e giocando su questo tipo di misunderstanding, o comunque questo tipo di intraducibilità dalla forma tradizionale di divisione del terreno a quella più fiscale ed europea, facendosi allargare le proprietà in cui voleva insediarsi. Quindi anche così la presunta superiorità scientifica del metodo, diciamo, di misurazione metrica dei singoli terreni in realtà è stato semplicemente uno strumento per giocare sul confondere un po' le percezioni delle persone locali su quanto effettivamente terreno potessero vendere o meno, e niente, accaparrarsi più terra di quanto potevano. E questo ce lo testimonia anche questo piccolo estratto che andiamo a leggere sempre dallo stesso articolo. Come ha detto Mattia Limbe nel 2016, gli accordi sui terreni non sono legittimi. Lui è un nativo di St. Malen ed è un attivista in primo piano della Maloa, organizzazione locale che si oppone alla vendita di terra alla Socfin. La sua famiglia possiede diverse piccole piantagioni di olio di palma, da cui di solito estraevano olio e lo vendevano ai mercati locali. L'olio di palma è nativo dell'Africa occidentale e per molte persone è un mezzo di sussistenza. Mattia ha detto che l'acquisto da parte della Socfin di terreno non è stata accuratamente compensata per i proprietari, perché non c'è stato nessun documento formale che testimoniasse quanti acri ogni persona possedesse. E questa capacità della Socfin di accaparrarsi più terra di quanto le spettasse è effettivamente un problema che può risultare dalla diversità di sistemi di decodifica del territorio, no? Parliamo di sistemi informali, sistemi culturali che si contrappongono a dei sistemi eterodeterminati, soprattutto così sedicenti scientifici superiori che vengono dall'Occidente.
Sì, poi ricordiamo che le unità di misura non sono un fattore globale predeterminato in natura, sono un fattore culturale che poi con l'avvento, cioè col colonialismo europeo, è diventato quasi un dato di fatto. Così, però basta solo pensare che l'Inghilterra è rimasta ancorato ai piedi, alle dita e agli acri, mentre qui si usa ancora il metro, che ormai è diventato comune mondiale, ma non è un dato di fatto, una verità storica. Ogni cultura, ogni popolo aveva il suo.
Assolutamente, addirittura in Europa l'imposizione del sistema metrico unificato per tutti i territori che vivevano sostanzialmente isolati da questo punto di vista, nel senso che ogni territorio aveva un metodo suo di quantificare le proprietà di una persona. Questo tipo di imposizione statale è un'iniziativa relativamente recente che fa parte di un tentativo da parte degli stati centralizzati di imporre, di leggere meglio il territorio su cui si fondano sostanzialmente. Questo è un processo che potete leggere ben descritto nello Sguardo dello Stato, il libro che abbiamo da cui abbiamo estratto la puntata della scorsa settimana. La trovate sempre in podcast su radioblackout.org. E comunque il problema principale non è tanto il fatto che non si possa tradurre un sistema metrico, per quanto tradizionale e approssimativo, da uno più ufficiale scientifico, ma più che altro il fatto che l'imposizione di questi standard di misurazione, se la comunità a cui queste cose vengono sottoposte, cioè sottoposta a questo tipo di processi, non è abbastanza coesa e unita nel saperli, non dico contrastare, perché magari lo vogliono adottare pure loro, anche se non è proprio comune questo caso, ma anche solo controllare questo tipo di traduzione da un sistema all'altro, se la comunità non lo fa, è chiaro che verrà sempre messa in difficoltà e chi se ne potrà approfittare, se ne approfitterà. Ed è esattamente quello che è successo in Sierra Leone. Tenete anche presente che in questo caso, in questa zona geografica, l'organizzazione tribale vige su questo territorio, quindi ogni zona è ancora oggi sotto la custodia di un capo tribù, che discende così da famiglie più importanti, da famiglie che detengono un po' il potere della zona, tra l'altro famiglie importanti non per tradizione culturale, ma per il fatto che quando questo stato era una colonia inglese, gli inglesi, alcuni funzionari inglesi hanno decretato alcuni abitanti più importanti degli altri, no? I tipici, appunto, delle tipiche persone che vengono elette come custodi del territorio colonizzato, e questo tipo di queste famiglie qui hanno poi successivamente ereditato un potere che però, ripeto, non deriva da tradizioni tribali ma dal colonialismo britannico.
Un po' come hanno fatto gli americani con la mafia a cavallo della guerra.
Lonely. Insomma, che cosa significa questo? Significa che avendo un capo tribù che è un po' appunto a capo letteralmente del territorio, la compagnia Socfin ha potuto insediarsi in alcuni terreni chiedendo il permesso semplicemente di questa figura. Quindi senza consultare la popolazione locale, bastava convincere o per lo più dei casi corrompere il capo tribù per poter avere la possibilità di contrattare, di acquisire queste terre. Molte volte la popolazione locale veniva informata solo successivamente alla firma dell'accordo che della vendita dei terreni di cui era proprietaria, o addirittura veniva così convocata in delle assemblee, delle riunioni in cui veniva dichiarato che sarebbe, si sarebbe firmato questo accordo, però tutti i documenti erano presentati in lingua inglese, che chiaramente in una zona rurale come questa della Sierra Leone non sono comprensibili alla maggior parte della popolazione. E così si evitava ogni tipo di resistenza o di dissidenza. Oltre al fatto che il capo tribù di questa zona è stato da subito corrotto, comunque convinto dalla Socfin a vendere i terreni, e la sua parola ha comunque un potere decisionale, oltre che formale, anche proprio sociale, se vogliamo dire, perché è difficile per la popolazione locale, come dire, contraddire le parole, le decisioni di un capo tribù di questo, di questa portata, soprattutto nel caso specifico uno dei capi tribù più importanti di tutto lo Stato. Dicevo che più probabilmente è stato corrotto invece che convinto, perché ancora adesso la società non ha vergogna di ammettere di aver pagato fiori dei quattrini a questo capo tribù, ad esempio riparandogli l'auto, comprando regali per il compleanno della moglie, queste robe qui. Vedremo anche come se lo rivendica, è interessante la retorica che usa. Chiaramente questo capo tribù attualmente c'ha pure una bella villa nuova di pacca, grande e luminosa. Appunto, questo tipo di corruzione viene rivendicata dall'azienda stessa come un tipo di corruzione buona. Si sono inventati questo tipo di dicotomia tra corruzione buona e corruzione cattiva, che andiamo subito a leggere perché è una dichiarazione veramente, veramente emblematica di come si riescono a ribaltare le parole e cercare di convincere che non siano robe ferrate quelle che si stanno facendo. Infatti i portavoce della Socfin dicono: la corruzione negativa è quando paghi qualcuno che dice che non farebbe qualcosa senza che gli venga pagato. La corruzione buona è quando dai dei soldi a qualcuno che sai che vuole fare qualcosa lo stesso, no? Semplicemente lo aiuti a farlo pagandolo.
Ah, uno stimolo.
Un aiuto.
L'aiuto a superare le sue difficoltà.
Esatto, non è corruzione, capito? No. Come abbiamo fatto a non arrivarci prima? Sono imbarazzata per loro.
Tu, ad esempio, vorresti vendere l'auto di tua madre, però non te la senti, però se io ti dessi qualcosina,
esatto,
tu lo faresti,
sì,
non
sì,
a malincuore.
No, ma poi
leggera,
già lo volevo fare, no?
Beh, chiaramente.
Ma poi bello, perché non cambiano neanche il termine, comunque la chiamano corruzione, no? Semplicemente corruzione buona, dai, non va mica così male, mica gli hai buttato un coltello alla gola, gli hai riparato la macchina,
mica
gli hai dato il regalo alla moglie.
Eh.
comunque insomma questo capo tribù, che è un bel furbetto evidentemente, si becca ben $45,000 all'anno per questo tipo di ingaggio. Quindi niente male, oltre la villa e la macchina, insomma, si può fare una bella vita.
Sembra che prima o poi non gli arrivano 45,000 coltellate.
Sempre come aiuto, non credere, mica lo facciamo per te.
Oh, fritto in un bel pentolone di olio di palma, secondo me viene croccante al punto giusto, tanto sarà ingrassato. Vedrai
sì,
che...
sì, sì, ci sono le foto, è bello pasciuto.
E niente, da Badoglio il capo tribù diffida sempre da chi ti vuole governare.
Bravo.
Era molto meglio gli accordi fatti così a umma umma con i rami,
con
però
i rami.
Almeno decise a tu per tu.
Esatto. E insomma, questo tipo di intervento commerciale di questa compagnia, questo investimento di questa compagnia all'interno della Sierra Leone ha causato prima di tutto un cambiamento geografico, estetico di questa regione di cui stiamo parlando, perché chiaramente l'imposizione di monoculture giganti al posto di foreste rigogliose, potete ben capire insomma.
Ma foreste rigogliose,
impatto.
Più che altro prima nella descrizione è molto interessante di quella donna, nel suo giardino c'aveva il cacao, c'aveva la maiolica, la fede, c'aveva le palme, perché non le doveva avere, alla fine le
certo.
palme vengono usate per tutto, c'aveva una diversità reale e plausibile, e come lei tanti altri c'avevano una ricchezza incredibile che invece è stata sterilizzata totalmente.
Esatto, in nome poi della produzione, dell'incremento della produzione. E in generale noi pensiamo che l'olio di palma sia appunto il nemico numero uno, no? Appena lo leggiamo nei prodotti, oddio, subito dobbiamo boicottarlo, però in generale se si considera il tipo di uso tradizionale che si è sempre fatto in questi territori, l'olio di palma è semplicemente uno dei tanti prodotti che i contadini producono per poterlo usare se stessi, poterlo vendere sui mercati così locali, tradizionali, quindi c'è una bella differenza, no, tra il piccolo contadino che se lo produce e la Socfin che arriva in Sierra Leone, sbanca tutto e ci fa le monoculture.
Sì, anche interessante appunto come poi le scelte di qui, che appunto le scelte salutiste, le scelte a favore dell'ambiente che vengono fatte in Europa, poi le ricadute sono appunto in questi paesi che appunto sono stati sradicati dalle loro culture con la promessa di avere lavoro, di avere
sviluppo,
cazzi e mazzi, poi invece c'è una ricaduta nel mercato occidentale e lì chi si è visto e rimane solo i disastri di queste monoculture, perché poi far ricrescere tutte le altre piantagioni, ripristinare un terreno non sarà di certo facile. E poi sul consumo di olio di palma, naturalmente io penso che Sierra Leone le olive non ci siano.
No,
dubito che possano avere forme di olio molto differenti.
E appunto volevo sottolineare proprio che la popolazione locale, la palma per fare olio l'ha sempre coltivata, e difatti da quando esistono queste grandi monoculture la polizia locale ha effettuato tantissime denunce, tanti arresti per furto nei confronti di chi appartenente alla popolazione locale trasporta poi i frutti di queste palme in giro per il territorio, dando per scontato che arrivi dalle monoculture, no? Non facendo differenza tra quella che è la propria così autoproduzione di questo prodotto e invece le monoculture dell'azienda di Lussemburgo.
Nails.
Comunque, come vedremo anche tra poco, la Socfin è un'azienda veramente veramente grande che ha effettuato questo tipo di operazioni in giro per il mondo, letteralmente, però questa operazione qui è uno degli investimenti più grandi per la Sierra Leone dal dopoguerra in poi, ed è anche uno degli interventi in cui la Socfin si è distinta per maggior violenza, appunto, di intervento. Continuando a leggere un estratto dall'articolo prima citato, si dice: alcune persone sono contente, altre no, dice Mohamed Kamare, che vive in un isolato di nuove case costruite con la compensazione ricevuta dalla Socfin. Dice che oltre alla creazione di case, i soldi della compagnia hanno aiutato alcuni residenti a comprare motociclette, con cui garantiscono servizio di trasporto. Kamare viene da un villaggio vicino e dice che lui è contento di poter avere un lavoro come guardia di sicurezza e che ha ricevuto un contratto per 2 mesi. C'era foresta dappertutto, se ti guardi attorno, qui era tutto foresta, dice. Quando la compagnia è arrivata, ha portato i bulldozers e ora c'è sviluppo, c'è illuminazione e ci sono opportunità di lavoro.
Due mesi a sparare i tuoi vicini di casa, bel lavoro che si è trovato questo, eh?
Sì. Comunque, effettivamente, anche questa è una testimonianza che viene dalla popolazione locale. Come abbiamo detto, non tutti si sono opposti a quest'opera, anzi, evidentemente qualcuno riesce a così farsi ammagliare dalle promesse di sviluppo e di progresso. Detto questo, è abbastanza emblematico quello che dice lui. Lui dice: prima che arrivasse la Socfin, qui era tutto foresta, no? Come dire, non c'era un cazzo, non poteva, eravamo tutti dei poveri retro, così, popolazione di primitivi, arretrati, e adesso finalmente ci hanno portato il progresso e la luce elettrica. Ma capita sempre che qualcuno della popolazione locale a queste promesse, a questi così gingilli scintillanti ci cada, come ci sono cadute le popolazioni tribali di mezzo mondo nella maggior parte della storia del colonialismo. Ma poi notare che ci sono state tantissime promesse da parte di questa azienda, che ha promesso ben 3.000 posti di lavoro, poi di fatto i posti sono molto meno e addirittura solo un terzo di questi posti è a così a tempo indeterminato, quindi un lavoro continuativo su un tempo lungo, mentre invece tutta il resto, quindi 2/3 di questi posti di lavoro, sono contratti a giornata, a chiamata, sottopagati, appunto con un salario che è sotto il minimo sindacale.
Talmente disabituati ai contratti indeterminati che non li sappiamo più neanche pronunciare.
Esatto.
E comunque non solo i paesi sottosviluppati o tribali hanno subito il fascino dell'industrializzazione, che poi sia terriera o dell'industria pesante, perché mi viene in mente tante zone a ridosso di grandi fabbriche petrolchimici, gruppi industriali, così, che hanno avuto un boom che ha proprio ridisegnato le città, si sono stati costruiti i quartieri, le scuole, dovevano essere gli avamposti per gli operatori, che così sono durati 20 anni, poi hanno inquinato di brutto le zone dove c'erano, i quartieri si sono ritrovati pieni di gente povera, di disoccupati, in mano all'eroina, eccetera eccetera, ogni 3x2 veniva qualcuno che cercava di riqualificarli creando un plusvalore. Insomma, in un arco temporale veramente breve hanno distrutto completamente un territorio, le magre speranze che erano state fondate poi si sono pian piano svilite, insomma. Oggi, se vogliamo fare un paragone che magari ci tocca, se, visto che non è più l'epoca del materialismo dell'industria pesante, io direi che questo mito che ci viene proposto qui in Europa e in Occidente è sicuramente quello del 5G. Piantiamo un po' di antenne dappertutto, tanto servirà, porterà uno sviluppo che state sicuri ci ribalterà il corso della storia. E invece poi vedremo quanto dura e quanti danni farà nel frattempo.
Sì,
poi.
Oppure anche mi vengono in mente in generale le grandi opere che riguardano l'energia o i trasporti che vengono così sponsorizzate, portate avanti in nome del benessere dei posti di lavoro, poi di fatto quello che portano è semplicemente distruzione sia ambientale sia delle comunità locali, in generale dell'economia anche del territorio. Quindi assolutamente oggi come ieri, ma anche qui come altrove. Tra l'altro volevo annunciare che ci allungheremo leggermente rispetto all'orario consueto, quindi andremo oltre le 5, quindi state ovviamente con noi perché Spot purtroppo non ci sarà.
È riniziata la preparazione, sono tutte lì con
già
col
fiato
crampi.
Corto.
E si sa che per trasmettere ci vuole un fisico
bestiale.
Bestiale. Voci si dicono che si stanno frizionando i muscoli con l'olio di palma.
Ah, davvero?
In realtà, la popolazione.
Allora, dato che possiamo anche prendercela con un po' di calma, direi di fare un attimo di pausa con un pezzo musicale.
Però lanciamo prima una domanda.
Vai, domandone.
Qual è la vostra ricetta preferita con l'olio di palma? Io ce l'ho già.
Ce l'hai?
Ce l'ho, ma lo dico dopo
lo
il pezzone
dici dopo,
musicale.
Certo.
Ci prendiamo un po' di pausa.
Buon ascolto. 17 in punto qui sulle libere frequenze di Blackout. Siete sempre all'ascolto di Liberation Front, che in questa puntata di questo mercoledì 9 settembre parla un po' di qual è la situazione in Sierra Leone riguardante le monoculture di palma da olio. Facendo vedere come ancora una volta le grandi aziende europee fanno degli investimenti giganteschi in paesi estremamente poveri, sfruttando le loro così incapacità, diciamo, anche di reagire su alcuni fronti come quello appunto burocratico, linguistico, e di fatto poi con la violenza e con le minacce si portano a casa dei numerosi ettari di terra dove impiantare appunto le loro piantagioni. Dicevamo che queste aziende si vendono anche molto bene con la popolazione locale, riuscendo a convincere alcuni di loro a vendere le proprie terre o comunque a fargli credere che questo tipo di investimenti porterà loro lavoro, benessere, progresso e illuminazione elettrica, come diceva uno di loro. E dicevamo che ruolo fondamentale in questo gioco l'ha rivestito il capo tribù in questa zona geografica del San Male di cui stiamo parlando, in cui questo capo tribù, insomma, è stato corrotto fin dall'inizio dalla SOCFIN per convincere la popolazione locale a prestarsi a queste vendite, a questo sfruttamento dei territori, e niente, insomma. Adesso andiamo a vedere che cosa pensa questo stesso capo tribù della SOCFIN e degli investimenti internazionali in Sierra Leone.
Ricordiamo un capo tribù vittima di una corruzione buona esatto. Così come l'Appendino fa solo sgomberi dolci.
Esatto. E la SOCFIN è un'azienda sostenibile. Andiamo a citare alcune parole del capo tribù, di cui farò un'imitazione impeccabile.
Ma poi ce le leggi in lingua originale.
Certo.
In Sierra Leone, wow!
Allora, il capo tribù dice: gli investitori sono venuti qui per aiutarci. Quando sono venuti, abbiamo dovuto lasciare alcuni dei nostri modi di pensare e comportamenti culturali. Un po' del Veneto questo capo tribù. Cioè, si capisce sostanzialmente da queste parole, al di là della mia precaria imitazione, che lui stesso ammette di quanto ci si debba modificare, di quanto della propria cultura bisogna sopprimere nel momento in cui si accettano questo tipo di appropriazioni del territorio. Cioè, evidentemente a lui non fa impressione dire che la popolazione locale si è dovuta modificare nei pensieri e nei comportamenti per avere in cambio sviluppo e benessere. Questa è forse la cosa più ghiacciante detta da il rappresentante tribale di queste popolazioni.
Però giustamente lui è andato a finire con una villa, il macchinone, $45,000, così, mentre gli altri magari sono finiti in delle case popolari, delle scatolette con la lucina dalle 8 del mattino alle 8 di sera e le motociclette. Chissà quelle che gli hanno dato. Anzi, ti dirò di più a proposito di motociclette, che una volta mi capitò di leggere questo articolo dove si vedeva che gli jihadisti in Niger, quelle zone là, in Sahel, avevano un mucchio di adesivi con le falce, il martello e così via. Ma perché le moto? Erano ancora quelle che gli avevano regalato, erano ancora quelle prese dall'Unione Sovietica.
Già mi stavo preoccupando.
anarchici con gli spacciatori, comunisti con gli jihadisti,
con la scoop in diretta, collaborazioni insospette. E a proposito delle abitazioni precarie di cui hanno potuto trarre vantaggio, la popolazione locale, in seguito a compensazioni da parte di questa azienda, dove sono sorte queste nuove abitazioni che appunto saranno sicuramente delle cose inguardabili rispetto alla villa del capotribù, ma comunque dove sono sorte?
Secondo me vicino al campo. Se mai che si perde tempo.
Quello no, ma nella stessa foresta, una grande foresta che è presente nella regione, foresta di San Male appunto, che è stata da sempre un'area molto molto importante per la popolazione locale, perché è luogo dove si celebravano riti e rituali vari, che è stata appunto abbattuta per far posto a queste nuove case di chi ha accettato compensazioni. Quindi tutto questo progresso tanto millantato, tanto promesso dalla SOCFIN, di fatto ha portato a appunto deforestazione prima di tutto, per far spazio a monoculture giganti, inquinamento delle acque in cui si riforniscono le persone che vivono nel territorio, e frammentazione della comunità, perché effettivamente si sono formati questi due fronti in cui uno è pro invasione e uno contro, se così si può semplificare, però la cosa più importante e peggiore è stata quella della disappropriazione,
legarsi a un'economia capitalista e i suoi alti e bassi,
esatto, insomma. Ma venire privati in generale di zone verdi da cui poter trarre sostentamento, che sia agricolo in termini appunto alimentari, quindi dove poter coltivare le proprie colture di sostentamento, sia dal punto di vista medico, delle varie foreste da cui trarre fonte per i medicinali prodotti tradizionalmente, culturalmente. Tra l'altro l'abbiamo dato un po' per scontato, ma è chiaro che una delle maggiori motivazioni che spingono le persone, perlomeno in Occidente, a boicottare l'olio di palma sono i devastanti impatti che queste monoculture hanno anche sulla fauna locale, no? Perché chiaramente deforestare una zona verde così ricca di biodiversità significa andare a uccidere un sacco di animali anche in via di estinzione. Sappiamo tutti che questo succede per le grandi scimmie, soprattutto nel sud-est asiatico, dove, ripeto, l'olio di palma è più largamente coltivato, ma succede anche in Africa, dove tanti mammiferi sono derubati del proprio habitat. Quindi Quindi insomma le conseguenze sono veramente a tutto tondo ed è impensabile che insomma la villa con giardino del capotribù o le casette poste nell'ex foresta possano essere davvero qualcosa che compensi la perdita di un habitat o una biodiversità così grande come quella delle foreste della Sierra Leone. A parte che i vantaggi su lungo termine non sono assolutamente paragonabili con quelli a breve termine. Se si fosse lasciato il territorio gestito in maniera tradizionale, come appunto il paese ha sempre fatto. Però le vetrine del capitalismo luccicano troppo, evidentemente, per non convincere le persone a vendersi a questo tipo di dinamiche. Fortunatamente ci sono anche persone che invece non vengono abbindolate da queste retoriche, da queste false promesse, e di fatti, come abbiamo detto, esistono in Sierra Leone attualmente anche forme di resistenza a questi progetti, associazioni che si sono create dal basso e che cercano di contrastare in vari modi l'invasione della SOCFIN. Infatti, citando dall'articolo, viene detto: da quando sono stati firmati i contratti, la protesta si è fatta sentire costantemente, con diversi arresti e denunce a carico degli attivisti della comunità per distruzione delle piantagioni, cospirazione e istigazione. Quindi vediamo anche qui la repressione non si attarda a farsi sentire, insomma, lo sappiamo che sono chiaramente dei livelli anche più gravi, più violenti di repressione di quanto possiamo conoscere noi qui nelle nostre zone. Infatti ci sono stati anche casi di due morti da parte della polizia che presidiava alcuni terreni acquisiti dalla SOCFIN. C'è stato un momento di tensione tra 15 attivisti o più e niente, la polizia ha sparato su due attivisti e oltre al danno alla beffa della morte di queste due persone sono stati accusati gli attivisti che erano con loro. Quindi attualmente due persone che fanno parte del comitato, dell'organizzazione che si oppone al land grabbing sono sotto accusa di omicidio. Nonostante questo, però, la resistenza continua e ci auguriamo che continui ancora a lungo, perché insomma questo tipo di operazioni sono veramente sia difficili da contrastare ma altrettanto importante contrastarle. E quindi insomma questo è quello che ci si augura, chiaramente la combo tra repressione statale e repressione dell'azienda con le sue guardie del corpo private, le sue minacce, le sue ferratezze che vengono commesse quotidianamente, sono due bei nemici da sconfiggere, soprattutto se ricordiamo che questo tipo di strutture, di operazioni rientrano nel campo più vasto così di quello che viene chiamato neocolonialismo, quindi di appunto aziende europee o comunque occidentali che si fiondano a depredare paesi non industrializzati. Però è un bel esempio invece di resistenza dal basso, di chi insomma non ha intenzione di vendere la propria comunità, le proprie tradizioni culturali, la propria identità di fatto e anche la propria sussistenza alle potenze internazionali e multinazionali. Ho parlato di paesi europei che fanno grandi investimenti nei terreni africani o comunque del terzo mondo, cosiddetto terzo mondo. In realtà ultimamente, proprio a causa della grandissima e sempre in aumento richiesta di olio di palma da parte del mondo intero, possiamo dire, le zone in cui questo tipo di coltura si coltiva di più, quindi il sud-est asiatico, come abbiamo detto, gli stessi paesi del sud-est asiatico stanno puntando gli occhi verso l'Africa, l'abbiamo visto ad esempio con la Cina per altri motivi, però la stessa Malesia e altri paesi in cui l'olio di palma è una delle grandi fonti di reddito hanno di fatto esaurito le proprie possibilità di coltivare per questione di spazio e quindi si stanno lanciando sull'Africa occidentale per sfruttare, comprare ulteriori territori dove importare le monoculture. Quindi oltre alle potenze europee si aggiungono anche questi nuovi paesi in cerca di luoghi da sfruttare ed effettivamente questi investimenti stanno portando di fatto poi le stesse conseguenze, no? Perché le monoculture non è che cambiano in effetti collaterali in base a chi le sponsorizza, le porta avanti, questo è ovvio. Quindi insomma la situazione della Sierra Leone è sicuramente molto drammatica, è così chiuso in un angolo, attaccato da attività predatorie da destra manca, sicuramente è una situazione molto difficile. Tra l'altro lo voglio ricordare, l'olio di palma non è utilizzato solamente nei prodotti industriali alimentari, ma è una grandissima fonte di biocarburante, utilizzatissima anche nelle nostre centrali a biomassa, che sembrano così ecologiche e sostenibili, poi di fatto vanno a contribuire alla deforestazione e alla devastazione dei territori dei paesi africani, non solo, per potersi sostentare. E anche nei confronti di questo tipo di palma viene così, cioè, si cerca di sperimentare le nuove ricerche scientifiche per poterlo modificare geneticamente e poter avere una produzione aumentata di olio, quindi palme che producono più olio, palme modificate geneticamente. Viene stimato che attraverso la selezione genetica di alcune piante si potrebbe portare la resa per ettaro di olio per ettaro dalle 4 alle 6 tonnellate. Diciamo che sarebbe un bel passo avanti già per una produzione che è già molto molto ingente. Ed è soprattutto uno degli oli più economici da produrre. Ed è anche uno degli oli più versatili, come abbiamo visto.